Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Matteo.
Gloria a te, Signore.
In quel tempo Gesù disse ai capi dei sacerdoti e agli anziani del popolo: ascoltate un'altra parabola. C'era un uomo che possedeva un terreno e vi piantò una vigna. La circondò con una siepe, vi scavò una buca per il torchio e costruì una torre. La diede in affitto a dei contadini e se ne andò lontano. Quando arrivò il tempo di raccogliere i frutti, mandò i suoi servi dai contadini a ritirare il raccolto. Ma i contadini presero i servi e uno lo bastonarono, un altro lo uccisero, un altro lo lapidarono. Mandò di nuovo altri servi, più numerosi dei primi, ma li trattarono allo stesso modo. Da ultimo mandò loro il proprio figlio dicendo: avranno rispetto per mio figlio. Ma i contadini, visto il figlio, dissero tra loro: costui è l'erede, su uccidiamolo e avremo noi la sua eredità. Lo presero, lo cacciarono fuori dalla vigna e lo uccisero. Quando verrà dunque il padrone della vigna, che cosa farà a quei contadini? Gli risposero: quei malvagi li farà morire miseramente e darà in affitto la vigna ad altri contadini che gli consegneranno i frutti a suo tempo. E Gesù disse loro: non avete mai letto nella scrittura la pietra che i costruttori hanno scartato è diventata la pietra d'angolo? Questo è stato fatto dal Signore ed è una meraviglia ai nostri occhi. Perciò io vi dico: a voi sarà tolto il regno di Dio e sarà dato un popolo che ne produca i frutti. Parola del Signore.
Voglio cantare per il mio diletto il mio cantico d'amore per la sua vigna. Anch'io vorrei, come il profeta Isaia, cantare il mio cantico d'amore per la vigna del Signore. Ma leggendo il testo che ci viene proposto subito dopo, se abbiamo fatto attenzione a quello che è stato letto, vediamo che non si tratta tanto di un cantico d'amore, non è una lode, non è un inno che si eleva di gratitudine e di gioia, anzi c'è una disamina molto dolorosa, molto cruda, c'è una disamina attraverso la quale si constata il fallimento di questo popolo che si perde. E allora io mi sono chiesto ieri sera, mentre preparavo questa omelia, perché il profeta inizia questa sua reprimenda con il cantico che vuole elevare il suo diletto. E mi sono dato questa risposta. È una cosa che io vi offro, che condivido con voi. Io credo che il profeta Isaia sia consapevole della sua fedeltà a Dio e dell'amore di Dio che ha verso il popolo. E quindi gioisce di questa consapevolezza, riconosce la bontà e riconosce anche la giustizia di Dio e riconosce forse che attraverso queste esperienze negative che il popolo è costretto a subire, queste conseguenze negative che nell'Antico Testamento sono attribuite direttamente all'azione di Dio, mentre noi sappiamo che sono l'effetto delle nostre azioni. Non è che Dio ci punisce, siamo noi che ci autopuniamo. Ma a quel tempo questa consapevolezza non si era ancora così sviluppata. E quindi il profeta canta al suo Dio, al suo diletto. Io mi sono detto: ma noi in che situazione ci troviamo? Siamo nella situazione di Isaia o siamo nella situazione del popolo che ha dimenticato i benefici del Signore, che non si ricorda delle sue leggi, dei suoi doveri, che non si ricorda che può ritornare a Lui, che può godere, può beneficare di tutto l'amore? Io mi sono detto: no, io sono dalla parte di Isaia e noi tutti che siamo qui questa mattina dovremmo identificarci con il profeta Isaia. E dovremmo tutti insieme, se avessimo una fede matura, adulta, vera, dovremmo elevare il nostro canto di lode, di gioia, il nostro cantico d'amore, perché oggi siamo qui attorno all'altare del Signore a celebrare la sua vittoria sul male, sulla possibilità che anche noi possiamo vincere il male e sulla verità, sul fatto che noi facciamo parte del suo popolo, che siamo subentrati a questo popolo che ha tradito il Signore. Nel Vangelo abbiamo ascoltato di nuovo questa storia che Gesù ha voluto raccontare per far comprendere ai suoi ascoltatori le loro nefandezze, i loro tradimenti, la loro cattiveria, la loro durezza del cuore. E per cui Gesù ha detto: allora, se voi persistete, nonostante che Isaia, i profeti, da 500, 600 anni hanno raccomandato, hanno istruito, hanno esortato, hanno fatto di tutto, ma il popolo no, niente. Allora Gesù ha detto: perciò vi dico, sarà tolto il regno di Dio a voi e sarà dato un popolo che ne produca frutti. Ebbene, questo popolo siamo noi. Noi siamo stati invitati a far parte del regno di Dio. Non solo siamo stati invitati, facciamo parte già del regno di Dio. E allora chiediamoci se dal nostro cuore sgorga spontaneamente questo inno di lode, di ringraziamento, di benevolenza, di gratitudine, di consapevolezza di essere oggetto d'amore di Dio. O se invece anche noi, come l'antico popolo di Israele, rischiamo di smarrirci dietro le cose di questo mondo. Se anche noi non rischiamo di perdere i frutti della vite, di essere abbandonati agli assalti del nemico, che sono descritti, no? In modo simbolico, noi dobbiamo leggere questa descrizione in modo simbolico. Toglierò la siepe e si trasformerà in pascolo, demolirò il suo muro di cinta e verrà calpestata, la renderò un deserto, non sarà potata né bandata, cresceranno rovi e pruni. Ecco, questa, carissimi, per noi è la descrizione della nostra anima, della nostra esistenza quotidiana. Se noi non mettiamo in pratica la parola di Dio, ma prima ancora, se noi non abbiamo radicato nel nostro cuore il fatto di essere oggetto d'amore di Dio, se noi non ci relazioniamo a Dio come Isaia attraverso una lode, un cantico d'amore, un cantico di gratitudine, ci troviamo nella situazione in cui la siepe, che la siepe è questo, la siepe è tolta, viene tolto il recinto, la custodia del nostro cuore, viene abitata dalle bestie selvatiche, che cioè sono le nostre passioni, sono i nostri vizi, sono i cattivi pensieri, sono tutto ciò che quotidianamente, inesorabilmente, giorno dopo giorno, ci fa precipitare sempre di più, ci fa sprofondare sempre di più nel male. Allora io, carissimi, vi invito oggi, prima di tutto, a prendere consapevolezza che il primo atteggiamento che dobbiamo coltivare quando apriamo gli occhi è quello di ringraziare, lodare, benedire Dio che ci ha fatto oggetto del suo amore, che ci ama, che ci accompagna, che vuole darci la sua vigna, vorrebbe che noi portassimo frutti deliziosi. Questa è la base, questo è il fondamento. Comprendere che cosa significa veramente essere cristiani. E significa non aderire a delle ideologie, non aderire a dei sistemi intellettuali o moralistici, ma significa aderire a un amore, accogliere una persona, vivere insieme a questa persona le vicende della nostra esistenza. Come un uomo e una donna che si amano, si sostengono a vicenda, e vivono la fatica dell'umano esistere, sostenendosi a vicenda, è quell'amore, quella confidenza, quella comunione anche se non risolve tutto, è comunque un sostegno, così è la relazione con il Signore. Anzi, io direi che se non c'è questo, neanche il sostegno tra marito e moglie c'è. Prima o poi salta tutto. Allora la base è, prima di tutto, carissimi, cercare di sviluppare in noi questo atteggiamento di Isaia. Voglio cantare per il mio diletto il mio cantico d'amore per la sua vigna. E anche noi quando cantiamo, quando suoniamo, c'è questa consapevolezza e cerchiamo con tutte le nostre forze, anche attraverso il canto, di esprimere la nostra gioia e la nostra gratitudine al Signore per averlo incontrato, perché possiamo essere salvati, perché possiamo ereditare il regno eterno di Dio. Ma perché questo non rimanga, ecco, un puro desiderio, una speranza vaga, allora io vi propongo questi 4 versetti dell'Apostolo Paolo che abbiamo appena letto, tratti dalla lettera ai Filippesi, che possono essere uno dei tanti compendi. E potete meditare facendo però una verifica, perché questo è importante, non solo ascoltare, ma poi dobbiamo verificare come di fatto queste cose che ascoltiamo, che sono parola di Dio, mi raccomando, sono o non sono, o in che misura sono presenti nella nostra vita. Perché da questo deriva poi la capacità di vivere questa esperienza d'amore che viveva Isaia. Allora ve le rileggo, poi voi durante la settimana magari ogni giorno li meditate per fare un esame di coscienza serio, autentico. Fratelli, non angustiatevi per nulla. Già mi potrei fermare qua, no? C'è qualcuno qui in questa chiesa che non si angustia per nulla? Alzi la mano se c'è qualcuno che è capace di mettere in pratica questo. Alzi la mano. Non c'è nessuno. Eppure San Paolo ci dice questo. La parola del Nuovo Testamento è non angustiatevi per nulla. E noi ci preoccupiamo solo della fornicazione, o del non tradire la moglie, o di non ammazzare. Cosa conquistiamo? Che cosa guadagniamo? Niente. Sicuramente non entriamo nel regno dei cieli, per quello. Ci vuole ben altro, ci vuole questo. Ma pensate che bello sarebbe se ognuno di noi fosse capace di non angustiarsi per nulla. Non è che facciamo un piacere a Dio, Facciamo un piacere a noi stessi, lo capiamo questo, che è Dio che vuole darci questa straordinaria capacità di vivere finalmente liberi, pacificati, sereni, gioiosi. Ma non è quello che tutti noi vorremmo fare, vorremmo raggiungere? È quello che noi vorremmo fare, è quello Gesù che ci vuole donare. E perché non si realizza? Perché non siamo capaci di abbandonare le nostre preoccupazioni, i nostri affanni, le nostre paure. Non siamo capaci, non le vogliamo lasciare, sono appiccicati a noi. Una volta ho visto un film di una persona molto intelligente, sai quei film un po' fantastici, dove lui aveva figurato queste cose di cui vi ho parlato, come con piccoli dei mostriciattoli. C'era quest'uomo che camminava nella città e aveva addosso sulle spalle dei personaggi che gli impedivano di vivere. E quando lui si voleva distaccare, quel mostriciattolo umano piangeva e diceva no, 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 e lui non riusciva a distaccarsi, capite? E così siamo noi, non ci vogliamo staccare dalle nostre menate, cioè vogliamo tenercele lì, vogliamo continuare a grattarci le ferite continuamente. Non angustiatevi per nulla, e la pace di Dio, che supera ogni intelligenza, custodirà i vostri cuori e le vostre menti. E poi San Paolo, in maniera magistrale, conclude: fratelli, quello che è vero, nobile, giusto, puro, amabile, onorato, ciò che è virtù e merita lode, questo sia oggetto dei vostri pensieri. E se noi abbiamo il coraggio di accogliere questo invito di San Paolo, sperimenteremo la pace e la gioia del Signore.